Negli ultimi anni l'Europa ha scelto di puntare, ma molti, dei propri contributi sull'ambiente e sulla sostenibilità. La vicenda del Recovery Fund, o meglio del Next Generation, in questo senso è particolarmente emblematica, nel senso che, insomma, lo sappiamo tutti, in Italia sono in arrivo nei prossimi 6 anni circa 209 miliardi di euro tra prestiti e sussidi solamente coi fondi del Next Generation. Tra vari altri contributi comunitari si arriva oltre 220 miliardi di euro, che insomma è una cifra enorme che disegnerà certamente l'Italia dei prossimi 30 anni. E su cui, diciamo, le mire sono molto molto ampie. Tra queste ovviamente c'è ENI, anche perché un terzo di quei fondi devono essere obbligatoriamente destinati al capitolo rivoluzione verde e transizione energetica. È proprio per questo che nasce il Ministero per la transizione energetica nel neonato governo Draghi, anzi, a detta di molti, ed è anche la mia visione, è proprio per gestire i fondi del Recovery Plan che nasce il governo Draghi. E quindi, diciamo, di fronte a uno spettro di interessi così ampio, anche ENI sta tentando di farsi finanziare progetti sull'ambiente e sulla sostenibilità. Tra questi il progetto principale su cui ENI punta è il progetto per l'impianto CSS a Ravenna, il Carbon Capture and Storage, cioè la cattura e lo stoccaggio di carbonio. ENI mira a fare a largo dell'Adriatico, quindi di fronte a Ravenna, nei giacimenti esausti, cioè che non sono più attivi, di gas che ENI possiede proprio di fronte alla città dell'Emilia Romagna, il più grande sito al mondo per la cattura e lo stoccaggio di carbonio. Ed ENI ha capito che, diciamo, ora o mai più, perché non ci sarà, credo, mai più, o comunque per qualche decennio non ci saranno a disposizione tutti questi soldi, per cui conviene provare ad accaparrarseli ora. Anche perché il progetto è particolarmente costoso. Del progetto specifico si sa poco, perché ENI ne parla da un anno, ma non ha mai presentato minimamente uno straccio di progetto, di bozza all'ex Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Energetica. Quindi su questo, diciamo, si fanno più supposizioni e si fa più il parallelo con altri progetti di impianti di cattura e stoccaggio di carbonio che esistono sparsi per il mondo. Il problema principale è che però quegli impianti più sono comunque impianti molto piccoli, mentre un impianto così grande come quello che ENI mira a fare a Ravenna non esiste e probabilmente non esisterà mai. Quello che si sa certamente, ENI attraverso un impianto di cui ancora, diciamo, non si conosce nulla, intende catturare produzione di anidride carbonica non solo degli impianti di ENI che esistono nella zona, che esistono a Porto Marghera e che addirittura, diciamo, vorrebbe coinvolgere in questo senso anche la parte dell'ex Jugoslavia. Ma addirittura vorrebbe importare anidride carbonica sparsa per il mondo, e su cui però appunto non si sa ancora bene come questa anidride carbonica sarà trasportata, se il trasporto di questa anidride carbonica comporterà ovviamente emissioni, perché in qualche modo dovrà comunque viaggiare. Diciamo, una deduzione che si fa, ma ripeto, non ci sono carte al riguardo e quindi, diciamo, rimangono teorie, potrebbe essere l'utilizzo dei gasdotti, per esempio della rete SNAM, che esistono nella zona soprattutto dell'Appennino. Quello che sappiamo però è che, per esempio, la zona del mare Adriatico scelta è comunque una zona sismica che è già stata interessata nei decenni e nei secoli passati da movimenti tellurici particolarmente importanti, per cui è particolarmente rischiosa. Quello che è evidente è che il progetto in sé non è neanche conveniente dal punto di vista economico, comunque non è immediatamente redditizio, tanto che ENI non ce li ha 12 miliardi di euro da investire in un progetto così ampio, per cui sta cercando di farselo finanziare dalle istituzioni, quindi dalla comunità. E tra l'altro anche lì faccio notare che nella prima bozza, quella di dicembre, in cui l'impianto invece esisteva, e rientrava alla voce economia circolare. Ora tutto è quel progetto tranne che economia circolare, per cui si continua a giocare con le parole. La vicenda di Eni, che insegna materie come sostenibilità ambientale e lotta al cambiamento climatico nelle scuole, è una vicenda particolarmente emblematica che noi abbiamo anche affrontato nel dossier Follow the Green. Insomma, per chi se lo ricorderà, nel 2019 l'Associazione Nazionale dei Presidi si è rivolta ad Eni per insegnare materie relative alla tutela ambientale nelle scuole, sia per formare i docenti, sia poi per raccontare questi aspetti direttamente agli studenti e alle studentesse. Ora il problema è che ovviamente interrogata in merito dell'Associazione Nazionale Presidi si è difesa dicendo, uno, che questa era stata una scelta dovuta principalmente al fatto che, essendo Eni partecipata dallo Stato, le attività di educazione da parte del Canestro Zampi erano pure gratis, e due, che comunque Eni è certamente un attore riconosciuto e che quindi perché non coinvolgerla. Noi quelle slide le abbiamo pure viste, consultate, anche grazie ad alcuni docenti che ce le hanno passate, e devo dire che a livello di dati o di teorie non erano nemmeno poi così sballate o lontane dal vero. Il problema, come al solito, è la coerenza rispetto a quello che dici. Perché, per esempio, in quelle slide si parlava di lotta al cambiamento climatico e non si raccontava che Eni, in una classifica redatta da Carbon Tracker sui progetti nemici del clima, Eni figurava due volte nei primi 15 posti. Quindi, come dire, sì, va bene, il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto che nessuno può negare, figurarsi solo può fare Eni. Il problema è che però, chi lo ha creato e chi continua a causarlo poi non può essere colui o colei che poi fa lezioni moralistiche in questo senso. Mi ricordo che proprio c'era una slide, la prima forse slide di quel corso relativo proprio al cambiamento climatico, che diceva "è ora di agire adesso", ed era una slide di Eni. Ecco, la stessa Eni che però fino al 2025 continuerà ad aumentare la produzione di idrocarburi, che sono i principali responsabili del cambiamento climatico in atto, la stessa Eni che fino al 2050 continuerà a portare avanti il business basato sul gas, che era e rimane una fonte fossile, e così via. Quindi appunto Eni le cose le sa, il problema è che poi non le mette in pratica. Qualche anno fa l'Associazione Sud ha cominciato a coinvolgermi su Gela, il suo ex petrolchimico, ex raffineria, ora Raffineria Green, che è poi il posto in cui sono nato e di cui mi occupo da circa 10 anni. Quindi a maggio del 2019 avevamo partecipato insieme all'Assemblea degli Azionisti, cioè avevamo acquistato una singola azione dell'Eni in maniera tale da poter dire la nostra all'incontro tra i soci che si svolge ogni anno presso la sede di Eni a Roma, nel quartiere Eur. E dunque abbiamo pensato che, dopo quel momento che era stato molto importante, ci avevano contattato anche molti comitati territoriali che erano interessati a questo tipo di attività, abbiamo deciso di provare a fare un ulteriore salto di qualità nell'analisi e nella critica delle attività del Canestro Zampi. E quindi abbiamo deciso di elaborare un dossier, sapevamo che lo volevamo fare liberamente consultabile da tutti e tutte, e che però era necessario focalizzarsi su qualcosa di specifico. Quindi noi siamo partiti proprio dai dati e dalle storie della stessa azienda, abbiamo consultato documenti ufficiali di Eni, abbiamo analizzato ampiamente il sito di Eni, che insomma è molto dettagliato e molto ricco di fonti, e in questo senso li abbiamo appunto sezionati, analizzati e commentati. Perché, a nostro modo di vedere, troppo spesso i giornali si limitano a riportare solamente gli annunci del Canestro Zampi, e noi invece abbiamo scelto di sottoporre quegli annunci a una rigorosa verifica dei fatti, incrociando i dati. Il 75% del bilancio di Eni è destinato a cosiddette trivellazioni, comunque a tutto il settore inerente sempre a petrolio e gas. Se si apre il sito in un qualunque momento della giornata, non si vedrà mai una piattaforma petrolifera, ma si vedranno alberi, si vedranno messaggi di circolarità, che in realtà sono sì interessi economici di Eni, ma sono aspetti marginali su cui Eni destina ben pochi fondi. Si vedranno per esempio pale eoliche, nonostante sulle rinnovabili Eni destini nemmeno il 10% del proprio bilancio. Sulla decarbonizzazione Eni ha recentemente presentato il piano strategico 2021-2024 e ha annunciato una completa decarbonizzazione, o meglio, emissioni nette zero al 2050, che detta così sembra piuttosto ambiziosa come cosa, però insomma vale la pena far notare che comunque l'arco temporale è enorme, è troppo lungo, perché da qui a 30 anni la crisi climatica in atto sarà aggravata e invece bisognerebbe agire ora. È il decennio dal 2020 al 2030 quello in cui bisogna agire, mentre Eni invece nei propri piani strategici dice: da qui al 2030 proveremo a diminuire la presenza, insomma, di attività impattanti, soprattutto emanazione di gas serra, di circa il 25%, poi dal 2030 al 2050 daremo un'accelerata e faremo il restante 75%. Per raggiungere questo risultato Eni utilizza alcuni trucchetti anche piuttosto evidenti. Uno, per esempio, è la compensazione tramite la conservazione delle foreste, ovvero Eni acquisisce, come lo chiama la stessa azienda, diciamo, del patrimonio verde, quindi delle foreste, e dice: con le emissioni di quelle foreste io compenso quello che in realtà continuo a produrre. Questo è un meccanismo essenziale, sia perché non lo fa solamente Eni, sia perché soprattutto nel conteggio poi della decarbonizzazione da qui al 2050 questo è un elemento fondamentale. Quindi Eni da qui al 2025, anzi nonostante la pandemia in corso, continuerà ad aumentare le estrazioni di petrolio e gas, che sono poi i principali responsabili delle emissioni, e solamente successivamente comincerà lentamente a diminuire la produzione di petrolio e gas. E in realtà quello che avverrà, è la stessa Eni che lo dice, è la sostituzione del petrolio col gas, che comunque, diciamo, vale la pena far notare, è sempre una fonte fossile.
Ogni giorno più di 100.000 italiani lavorano in tutto il mondo per produrre energia. Esplorano le profondità della terra, dei deserti e del mare. La estraggono, la trasportano attraverso 5 continenti e la trasformano perché serva la nostra vita. Tutto questo è il gruppo Eni. Finché c'è Eni, ci sarà energia.
Nell'89 ancora Eni comunque era sincera, nel senso che raccontava di sé per quello che era, cioè un'azienda fossile concentrata quindi principalmente su petrolio e gas, e quindi si vedono su una piattaforma petrolifera, si vedono operai metalmeccanici e siderurgici, certo raccontati in maniera epica col sottofondo musicale, però insomma comunque è ancora una pubblicità concentrata appunto su quello che era il business principale di Eni. Il mantra era quello poi del fatto che Eni porta lavoro. Siamo in un'era in cui Eni aveva tutto l'interesse a raccontarsi come un'azienda che portava lavoro, mentre invece negli spot attuali il messaggio è cambiato, oserei dire, completamente, nel senso che non c'è più il mantra del lavoro, di Eni che porta lavoro, anche perché nello spot dell'89 si parlava di 100.000 persone che lavoravano presso Eni. Negli spot attuali si dovrebbe dire che quelle persone sono diminuite di un terzo e quindi ora sono circa 35.000, e probabilmente coi numeri che usciranno dalla pandemia saranno in diminuzione. Quindi Eni questa cosa non la può più dire, perché non è vera. E invece il messaggio si concentra sull'attenzione all'ambiente, sulla presunta sostenibilità, appunto in questo senso Eni come tante altre, con la differenza però che piccole e grandi aziende che hanno un impatto ambientale forte tentano di mascherarlo, mentre Eni al contrario non solo lo maschera ovviamente non raccontandolo, ma ha la pretesa di raccontarsi invece come leader della transizione energetica. E è questo che fa veramente arrabbiare, perché qui siamo al completo rovesciamento della realtà. La prima che mi viene in mente, che probabilmente è quella che viene in mente a tanti e tante, è quella i volti di Eni con i nomi di Chiara, Luca, Silvia e tanti altri, anche perché è la campagna comunicativa su cui negli ultimi anni Eni ha investito maggiormente, e appunto l'avremo vista tutti e tutte, perché anche poi a guardare banalmente i bilanci di Eni si vede che questa campagna comunicativa ha riguardato tutti i mass media, quindi l'abbiamo visto in TV, l'abbiamo visto sui giornali, l'abbiamo sentita alla radio, sui social e su YouTube. È questa campagna che, a nostro modo di vedere, è particolarmente significativa. Appunto, lo slogan è Eni più chiara e meglio di Eni, come a dire, Eni già sta facendo tanto per essere sostenibile, tanto che anche adesso, in questo momento, se si guarda il sito di Eni, il titolo è Vogliamo essere leader nella transizione energetica. Quindi Eni dice: noi stiamo facendo tanto, però possiamo fare ancora di più se anche voi, singoli cittadini, singole persone, contribuite nella lotta, per esempio, al cambiamento climatico. E in questo senso, appunto, gli spot di Eni mettono insieme una singola attività di Eni, per esempio il business dei biocarburanti, e allo stesso tempo un'azione di un individuo, per esempio cioè quella che si fa riferimento a Silvia, che deve essere attenta pure a chiudere i rubinetti dopo aver fatto la doccia, perché quello è uno spreco d'acqua. E allo stesso tempo Eni, si dice in parallelo, sta tentando di riconvertire il motondoso per ricavare energia. E noi abbiamo semplicemente fatto notare come accostare le attività di un singolo con le attività di una delle maggiori aziende petrolifere a livello mondiale è veramente fuorviante, perché non è neanche lo stesso campo da gioco, ma sono proprio sport differenti, nel senso che a livello di mole e di impatti certamente gli impatti di Eni sono enormemente maggiori rispetto a quello che può essere l'impatto ambientale di una singola persona. Questo diciamo più in ambito generale, mentre invece in ambito locale ci è interessato focalizzare l'attenzione su come Eni racconta poi i singoli territori dove opera. E in questo senso c'è tutta una pagina di podcast, per esempio ce n'è uno sulla Basilicata in cui racconta ma quanto è bella la Basilicata e come il centro oli della Val d'Agri, che ricordiamo è il giacimento petrolifero più grande dell'Europa occidentale, si integri perfettamente nel territorio circostante.
L'olio greggio estratto dai pozzi è convogliato al cova tramite circa 100 km di condotte interrate.
Il centro olio della Val d'Agri opera nel trattamento di idrocarburi prodotti dal giacimento della Val d'Agri e in sostanza colletta tutti i fluidi prodotti nel giacimento della Val d'Agri, entro il quale vengono eseguiti dei trattamenti di separazione fisica di acqua, olio e gas.
Il danno sugli acquiferi crediamo dalle analisi che sia enorme e irreparabile.
In questa area accadono cose strane.
Sostanze tossiche e nocive legate al ciclo degli idrocarburi finiscono nel rubinetto dei cittadini.
Funerali quasi tutti i giorni per tumore senza spiegazioni. Il disastro ambientale a mio avviso c'è.
Ci sono stati degli incidenti, delle emissioni di olio greggio.
Noi in questo senso abbiamo aggiunto alla comunicazione, che diciamo di quella propaganda che pensavamo ma fosse un po' anche datata, penso per esempio alla propaganda smaccata che faceva Eni di se stessa nel dopoguerra, all'epoca di Enrico Mattei, in cui il parallelo era sempre industria vuol dire sviluppo, e quindi c'era appunto una propaganda molto forte in questo senso. Pensavamo che quell'epoca lì fosse comunque finita, invece c'è una propaganda parecchio evidente, e noi quella comunicazione lì in cui si racconta che tutto tutto va bene, abbiamo aggiunto il parere dei comitati locali che si battono contro la presenza di Eni in Basilicata, abbiamo raccontato anche i risvolti giudiziari, i processi in corso che l'azienda dà, per esempio su un grandissimo sversamento che c'è stato nel 2018 proprio in Val d'Agri, e quindi insomma abbiamo fatto notare che non è esattamente come la racconta Eni.
Energia. Solo cambiando il modo di guardare le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. In Eni oggi trasformiamo gli oli esausti di frittura in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma non basta. Per fare davvero la differenza abbiamo bisogno di Chiara, che in città usa l'auto il meno possibile. Perché Eni più Chiara è meglio di Eni. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.
L'altro business su cui Eni intende investire è quello dei biocarburanti. Anche su questo, soprattutto negli ultimi anni, c'è stata una comunicazione massiccia da parte del cane a sei zampe. E l'Italia in questo senso è particolarmente esposta, perché le due centrali su cui Eni intende investire sono quella di Porto Marghera nel Veneto e quella di Gela in Sicilia. In entrambi i casi sono ex raffinerie, quindi che raffinavano petrolio, che sono andate incontro a una crisi di sovrapproduzione, e quindi Eni ha deciso di riconvertirle, almeno così lo racconta. La bioraffineria o raffineria cosiddetta green di Porto Marghera è attiva dal 2014, quella di Gela è attiva dal 2019, e però sin dalla partenza del sito di Gela ad ora, in realtà la bioraffineria viene alimentata con olio di palma proveniente dall'Indonesia. Noi su questo con l'Associazione a Sud abbiamo posto domande già dal 2019 e l'azienda ci ha sempre risposto che in effetti viene dall'Indonesia, ha promesso anche recentemente di diminuire le quantità di olio di palma proveniente dall'Indonesia, e però mentre noi siamo ancora in attesa che questa cosa venga fatta, dall'altra parte comunque insomma viene facile notare che l'olio di palma è così tanto distrattato, tanto che ormai diciamo ogni pacco di biscotti reca la dicitura biscotti prodotti senza olio di palma, quindi l'olio di palma è diventato negli ultimi anni il nemico pubblico numero uno, tranne che per Eni, che invece continua a utilizzarlo per alimentare la bioraffineria. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha multato Eni con una sanzione elevata, 5 milioni di euro, che è il massimo che quell'autorità può dare, perché ha accusato Eni di pubblicità ingannevole, proprio perché i risultati che millantava Eni sul fatto che i biocarburanti consentissero un minor impatto ambientale e che addirittura diciamo quasi rendessero le auto di per sé meno inquinanti era praticamente pubblicità ingannevole. Quindi l'utilizzo anche dei biocarburanti in questo senso è piuttosto problematico, e in realtà la stessa Eni sta già andando incontro a una sorta di sovrapproduzione dovuto anche ovviamente all'arrivo della pandemia e quindi alla contrazione dei consumi, ed è per questo che da un po' di tempo Eni sta facendo attività di lobbying affinché i biocarburanti vengano resi obbligatori, per esempio sugli aerei e più in generale nei trasporti pubblici. Io credo che l'interesse principale di Eni sia non tanto gli affari che le bioraffinerie garantiscono. In realtà la questione è che Eni possiede da decenni una serie di impianti, Gela e Livorno, stesso centro della Val d'Agri, non al passo coi tempi. Il problema quindi per Eni è che possiede tutta una serie di impianti, soprattutto in Italia, e che dismetterli per l'azienda o fermare del tutto le attività sarebbe antieconomico. Quindi, oltretutto, se li dovesse di smettere e quindi dovesse dichiarare il fatto che non ci sono più attività industriali, sarebbe obbligata per legge alle bonifiche. Per non fare le bonifiche o comunque per rallentare il processo, allora Eni tenta di riconvertire quegli impianti, e la questione sta tutta lì. Per non fare le bonifiche ci si inventa il business delle bioraffinerie, che guarda caso gli unici due impianti di bioraffinerie li abbiamo in Italia. Nel resto d'Europa e del mondo non ci sono altre bioraffinerie del canestro zampo. Il mascheramento parte sempre da un dato di fatto, cioè Eni non si racconta più come un'azienda che opera nel campo del petrolio e del gas, nonostante i bilanci continuino ad accertare che l'interesse principale resta quello del petrolio e gas. Eni tenta di raccontare l'utilizzo dei propri impianti in chiave circolare. Faccio un esempio: a Gela c'è la stazione di rifornimento del Green Stream, che è il vecchio metanodotto, vecchio poi neanche così vecchio, il metanodotto che porta il gas dalla Libia e che arriva alla stazione di rifornimento di Gela, che da lì poi viene collegata alla rete SNAM. Well, Reverend. Please come quick. E quel metanodotto, che è stato inaugurato nel 2001 dall'allora governo Berlusconi e da Gheddafi in Libia, è già a distanza di 20 anni almeno inutilizzato per metà, e ovviamente insomma anche per via della guerra civile che da più di 10 anni c'è in Libia. E adesso quindi Eni decide che quell'impianto va utilizzato in qualche altro modo, e quindi dice: visto che di gas ce ne passa poco, proviamo a sfruttarlo, quindi facendo passare idrogeno. Questo per esempio per noi è un modello di economia circolare. Ora voglio dire, il fatto di provare a riconvertire o comunque di utilizzare in altro modo un impianto che per te diciamo si è rivelato una scelta economica sciagurata non è una vera economia circolare, perché come dire non c'è nessun vantaggio per la popolazione e per la comunità locale, quindi davvero si tratta solamente dell'ennesimo restyling da parte delle imprese, che però serve solamente a far circolare i denari senza poi continuare a, come dire, ad avere poi effetti concreti sulla popolazione che quei territori e quegli impianti li subiscono. Just as I am. Let me learn you some, I know a few turns to make all the girls dance. L'economia circolare è, a mio modo di vedere, il nuovo vestito che i vecchi padroni stanno provando ad indossare per provare a raccontarsi in un altro modo. Appunto, Eni in questo senso non è diversa da tante altre piccole, medie e grandi aziende. Il problema però appunto è che appare un vessillo da ostentare, e che però non mette in discussione il modello di sviluppo che continua ad essere diffuso. Cioè, se nell'economia cosiddetta lineare, insomma, o comunque capitalistica, che poi è il termine a mio modo di vedere più adatto, che è quella insomma in cui siamo nati e cresciuti, per esempio per quanto riguarda la produzione di energia, il riferimento sono le fonti fossili, non è che adesso, se al posto delle fossili scegliamo di utilizzare le rinnovabili, automaticamente cambia qualcosa, perché comunque se per esempio la produzione di rinnovabili poi deriva da accaparramento selvaggio dei territori, da imposizioni dall'alto sulle comunità che quei territori li abitano, e allora veramente non c'è nulla di diverso. E in questo senso l'economia circolare non è tanto differente, nel senso che se prima si faceva profitto dalle materie prime, come per esempio appunto il petrolio, adesso si prova a fare profitto semplicemente dalle cosiddette materie prime seconde, quindi dagli scarti, dai rifiuti. Ma il problema a monte è che comunque sempre su una società basata sul profitto viviamo, ed è questo che il modello di economia circolare propugnato non cambia nulla.